Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Tra i tanti benefici, noi ricordiamo oggi Sandro, preghiamo per lui, perché sia nella piena felicità del suo Signore. Ringraziamo il Signore della comunione di tanti anni e della sua testimonianza di fedeltà alla parola di Dio, di mitezza e di grande apertura. Chiediamo anche che la sua testimonianza rimanga in noi. Iniziamo questa Eucaristia affidandoci alla misericordia del Signore.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo 6, versetti 1-15. Dopo questi fatti Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo, si misero dunque a sedere, ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci quanti ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.
Parola del Signore.
Anche in questo caso vediamo come la caratteristica del Vangelo di Giovanni, a differenza di come sono costruiti gli altri Vangeli, abbiamo un miracolo di Gesù che è molto simile al miracolo raccontato anche nei sinottici, anche se ci sono particolari diversi. E poi, come vedremo, come tutti sappiamo, questo miracolo dà occasione a un lungo discorso di Gesù, ha uno sviluppo molto grande, e questo è appunto, si vede anche come è cresciuto il Vangelo di Giovanni sulla base di questo racconto. C'è poi un discorso di Gesù che ha sempre come centro l'identità di Gesù. Qui in particolare, finisco la mia brevissima introduzione, qui in particolare questo capitolo raccoglie molte tradizioni bibliche, soprattutto la tradizione dell'Esodo, uscita dall'Egitto, dell'Esodo, della manna. Ecco, noi vediamo qui come poi, sappiamo come poi nel discorso Gesù, attraverso queste tradizioni, queste categorie della manna, eccetera, parla poi di sé. Adesso però dobbiamo limitarci a questi primi 15 versetti, vediamo insieme.
Al versetto 5 dice che Gesù vede tutta questa... No, volevo dire prima una cosa, che il capitolo precedente era ambientato a Gerusalemme. Invece qua dice, dopo questi fatti, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade. Se uno non sa la geografia, sembra che siano lì. Cioè era Gerusalemme, poi attraversa il mare e dall'altra parte. Invece Tiberiade è a nord. Quindi questo mi fa pensare che i due capitoli siano messi vicini per un senso, più che... per una cronologia, per ricostruire una cronologia. C'è stato il segno della guarigione del paralitico prima, che dimostra che Gesù fa le opere del Padre suo, anche di sabato, quindi sempre, e adesso c'è il miracolo della moltiplicazione dei pani, che dopo sarà spiegato come... il pane che Gesù dà dal cielo, non come la manna che Dio dispensava nel deserto, ma un pane del cielo che dà la vita al mondo, non come quello che mangiarono i padri e poi morirono, ma un pane che serve per nutrire per la vita eterna. Cioè, mi sembrava che fossero affiancati i capitoli più per il significato che per una cronologia. E poi rispetto a quando Gesù dice, vide che una grande folla veniva a lui e disse a Filippo, dove possiamo mangiare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. E cosa vuol dire metterlo alla prova in questo caso? Cioè Gesù, io non credo che stia recitando, sapeva quello che stava per fare, come dire, adesso ti faccio vedere io quello che so fare. Ma forse, almeno io ho pensato così, che vuole insegnare a Filippo e a tutti gli altri che spetta a lui, spetta ai discepoli di Gesù dar da mangiare alle folle affamate. E, cioè spetterà a lui, spetterà ai discepoli di Gesù. E dice negli altri Vangeli, in uno dei sinottici, non mi ricordo quale, dice... che vide queste grandi folle che venivano a lui e ne sentì compassione. Qui, anche se non è detto, si capisce che è così. E vede queste folle che non hanno da mangiare, sono 5.000 uomini, e dice a Filippo, dove possiamo comprare pane perché costoro abbiano da mangiare, come dire, impara anche tu, è la misericordia di Dio, cioè... spetta a te dare da mangiare alle folle, spetterà a te come discepolo, come apostolo.
Mi pare che il riferimento a questo ragazzino, questa persona che ha i 5 pani e qualche pesce, e voglia ricordare, insomma, venga, non possa essere una risposta alla necessità, perché è troppo grande la folla, però richiami il miracolo che troviamo in Due Re, dove appunto c'è una moltiplicazione, e in questo senso ricordare quindi un miracolo fatto dal profeta, da Eliseo, è una, mi pare, un riferimento che poi ci porta a quella conclusione dei versetti di oggi: costui è veramente il profeta, colui che deve venire nel mondo, con un accento che unisce al concetto di profeta quello di re, perché subito dopo si dice che Gesù, sapendo che stanno per venirlo a fare re, si nasconde, si separa e va da solo sul monte. E allora mi pare che questo tema, diciamo, della identità di Gesù continui a venire, perché l'avevamo già trovato anche la Samaritana, diceva: vedo che tu sei profeta. E poi anche la stessa cosa il cieco nato dirà al capitolo 9: è un profeta. E questo termine di profeta mi sembra che sia una delle cose su cui si sta concentrando un po' per descrivere chi può essere Gesù. Mi sembra che la gente arrivi fino a questo punto, le persone anche vicine, e il testo faccia vedere che però questa definizione è stretta per Gesù, e comunque appunto la conclusione del versetto 15 è pericolosa, c'è qualche cosa in questa definizione di profeta e anche la speranza di una regalità che non è il punto a cui Gesù vuole arrivare. E quindi perché fa questo miracolo? Perché si comporta come, e riprendendo anche se più in grande ancora le gesta anche dei profeti? A me sembra che Gesù voglia, appunto, come dicevo ora la Sara, andare incontro alle necessità della folla, mostrare che lui ha la possibilità e che i discepoli con lui possono rispondere, e nello stesso tempo anche fare dei segni che lo accreditano, perché così appena finito di dire nel capitolo prima che i segni sono dati da Dio e mostrano chi è lui, e che questo sia importante. Insomma, mi sembra che questo miracolo, da un lato Gesù lo cerchi per attestare chi è, dall'altro anche che voglia andare oltre alla conclusione più semplice, che sia solamente un profeta, il re terreno.
Ma a me sembra molto importante tutta la presentazione con cui Giovanni imposta questo segno, che sottolinea che Gesù sale sul monte, si siede con tutti i suoi discepoli intorno, e che era vicina alla Pasqua, la festa dei Giudei. Inquadra questo segno, come accennava Giovanni prima, in tutto il quadro della storia della salvezza, in particolare dell'Esodo. E anche tutti i termini che usa sono molto significativi. Ecco, Gesù si presenta come colui che sazia di beni gli affamati, come canterà la Madonna nel Magnificat. È lui che risponderà alla fame di tutta questa folla che viene a lui. Mi sembra che è bellissimo questo versetto: Gesù alza gli occhi e vede tutta la folla che viene a lui. Mi sembra che veda tutta l'umanità, tutti gli uomini che hanno fame, come dice il profeta Amos: ecco, verranno giorni in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare le parole del Signore. I sinottici dicono che Gesù sottolinea: sono già 3 giorni che questa gente mi segue e non ha niente da mangiare. E questa fame Gesù la sazia, però la sazia in pienezza, la sazia con la sua parola, ma la sazia anche di questo pane, che, di cui spiegherà dopo, che è il pane disceso dal cielo. Dopo lo spiegherà in lungo e in largo, ma già in questo racconto è nascosta nel mistero tutto quello che Gesù starà per dire.
Ma questa grande folla che segue Gesù è attirata dai suoi segni, cioè dai suoi miracoli, miracoli prodigiosi, che sta facendo lungo il suo cammino, e quindi arriva a dire costui è il grande profeta, e qui dopo questo miracolo straordinario della moltiplicazione lo vuole fare re, cioè re di Israele. E quindi Gesù si sottrae a questa folla perché secondo me non hanno ancora compreso, e quindi queste proclamazioni, questo volerlo incoronare, diciamo così, non è secondo il disegno di Dio, ma sarebbe una corona mondana, ecco, perché la corona che deve cingere Gesù è di un'altra specie, insomma.
Intanto mi ero soffermata al versetto 9 perché si parla di un ragazzo senza citarne il nome, ed è proprio un ragazzo che è desideroso di condividere con tutti quello che ha, e sarà poi Gesù che da questi pani e da questi pesci provvederà al nutrimento per tutti.
Forse possiamo concludere, molte cose sono state dette. Io volevo notare anzitutto piccole cose. Al versetto 2 si presuppone che Gesù abbia fatto molti miracoli che non vengono raccontati. Questo l'abbiamo già visto nel Vangelo di Giovanni. Lo seguivano perché avevano visto, ma no, questi miracoli nel Vangelo di Giovanni non sono raccontati. Già al capitolo 2 c'era un'osservazione simile: a Gerusalemme aveva fatto molti miracoli. La seconda più importante, avete già sottolineato, è il versetto 6. Gesù sapeva quello che stava per fare. Questo è caratteristico del quarto Vangelo. Negli altri non troviamo questo. Gesù sapeva, è lui che aveva bisogno di fare questo miracolo. È un'iniziativa di Gesù. Se ha chiesto come faremo, non è perché, non solo perché non era in difficoltà, ma non è perché non lo sapesse prima e fosse condizionato, per così dire, cioè un ottimo condizionamento, come dicono i sinottici, dal bisogno. Non è solo il bisogno, è che Gesù aveva bisogno di fare questo miracolo per poter poi rivelare il significato profondo, che questo atto diventa, come viene detto nel Vangelo, un segno, una cosa da interpretare. Una cosa, cioè, un evento che ha un significato più profondo. L'evento è già molto importante, il miracolo, ma nel Vangelo di Giovanni troviamo questa sottolineatura che questi miracoli non valgono solo in se stessi, hanno un significato profondo che riguarda Gesù e riguarda il momento, ecco, della storia della salvezza con Gesù. E la terza cosa che sottolineerei è al versetto 12. Qui troviamo nel racconto giovanneo l'unico vero comando importante dato ai discepoli, perché nel racconto è Gesù stesso che distribuisce a 5.000 persone. Non so se questo sia plausibile. Comunque il racconto giovanneo non sottolinea un'azione dei discepoli per distribuire. Invece quello che devono fare i discepoli è raccogliere tutto, raccogliere ciò che è avanzato. Dice: perché nulla vada perduto. Questo è molto importante, è un'espressione molto importante e che non riguarda solo il presente. Tra l'altro qui c'è l'indicazione dei 12 del raduno del popolo di Dio, di tutto Israele. Gesù in questo modo dice: io non perderò nulla del popolo di Dio, lo radunerò. È come il pastore che raduna. E quindi voi raccogliete tutto, nulla deve andare perduto. E questo è quello che il miracolo rappresenta, cioè la mia missione, vale per tutto il popolo, vale per tutto il futuro. E poi dopo l'ultima cosa che è molto importante, avete già sottolineato, è la confessione di quelli che sono testimoni del miracolo, che mangiano, che si saziano. questi è il profeta, dicono, colui che viene nel mondo, o Ercomenos, colui che viene nel mondo, sono tutti titoli, significa costui è il nuovo Mosè, costui è il nuovo Mosè, come Dio ha promesso, colui che darà la manna dal cielo, perché si attendeva, o molti potevano attendere, una, come si attendeva un nuovo esodo, perché i profeti ne hanno parlato, così se c'è un nuovo esodo c'è un nuovo Mosè, così c'è una nuova manna, che non è la manna che hanno mangiato i padri, che già in tutta la tradizione, anche già biblica, è un cibo miracoloso, non è un cibo, attesta cioè la paternità di Dio miracolosa, ma una manna nuova, molto più grande, cioè quella che è un pregustamento della vera eredità che è il mondo futuro. Questa era l'idea. Come la manna era un pregustamento della terra promessa, difatti, quando arrivano alla terra promessa cessa la manna e subentrano i frutti della terra, così la manna che darà il profeta, il Messia, è una manna che è un anticipo del mondo futuro, del mondo della redenzione. Questa, dietro a questo ci può essere veramente questa, e perciò rimane misterioso e sarà da interpretare dopo. Qualcuno, Maria ha già voluto anticipare, secondo lei, e rimane abbastanza misterioso perché Gesù si sottragga. In un certo senso io penso che ci si aspetta che Gesù si sottragga qui, ma la confessione della gente, così come riportata, è una confessione adeguata. Costui è il profeta, colui che viene nel mondo, e perciò è il re, è il Messia. Poi Gesù commenterà, dirà che non hanno capito, questo è vero, quello che verrà dopo. Però Gesù si sottrae qui e rimane per adesso sospeso la cosa. Come mai Gesù si sottrae a questa grande verità che hanno proclamato?